Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Ho piccolo sondaggio così al volo, ma sta sigla la teniamo o non la teniamo? Che ce ne siamo in dibattito qua.
C'è un dibattito aperto.
È un dibattito
tempo.
Interno qua. A me piace. Lui dice che Manu dice che è troppo lunga, è troppo tamarra. Si fa per, cioè, fa per ride, insomma, non so.
Sondaggio aperto.
Mi piacerebbe sapere la vostra opinione, voi ascoltatori. Sì, no, mi piacerebbe saperla. Comunque, a parte questo, oggi parliamo di un argomento molto pratico e ne parliamo, adesso vi spieghiamo perché siamo arrivati a questo argomento, però volevo raccontarvi un pochettino il mio iter personale, molto brevemente come cappello del discorso. Devo dire che io vengo da una famiglia dove sia mio padre che mio nonno e tutta gente che comunque c'è sempre le mani in pasta.
Smanettone.
Non direi smanettone. Sì. Diciamo...
Ormai smanettone è diventato una roba un po' nerd.
È diventata una cosa da computer.
Esatto.
Ai tempi miei smanettone voleva di quello che modificava i motorini. Quello che cambiava le marmitte. Vabbè, diciamo, gente che con le mani ci ha sempre saputo fare. Ma in realtà mio nonno era ferroviere, mio padre medico, quindi non è che fossero persone che di professione facessero lavori particolarmente manuali. Anche se l'ortopedico l'ho visto
in azione. È un meccanico anche lui.
Sì, un falegname proprio così. Vabbè. Da bambino sono rimasto proprio colpito dal fatto che mio padre mi costruì la cameretta. Quando avevo 8-9 anni abbiamo cambiato casa, prima stavamo un po' appoggiati così, e finalmente abbiamo preso casa, che è ancora l'attuale casa dei miei, quindi figurati, proprio la casa, no? Che è per un appartamento a Roma, niente di che, però insomma. E lì mio padre, dopo siamo andati a vedere un po' di camerette in giro già fatte e non ci convincevano, mio padre ha detto: ma la faccio io, cioè. E per me questa è stata un'esperienza molto molto bella, cioè pensare che mio padre, cioè mi è rimasto molto impresso che mio padre mi ha costruito la cameretta, e non saprei neanche dire bene perché, però è stata una cosa, rendersi conto che qualcosa che vedi all'esterno, che vedi nelle vetrine, che vedi nei giornali, in realtà lo puoi costruire a casa tua e lo puoi fare come dici tu, come ti pare a te. Mi ricordo che avevamo deciso di fare dei cassetti in un certo modo, eccetera. L'esperienza mia personale è stata che quando abitavamo in Germania, quando ci siamo trasferiti in Germania nel 2007, diciamo il mio stipendio per il professore, quindi certo non è che c'è uno stipendio picco, però gli affitti erano molto cari, molto molto cari, e noi stavamo proprio a secco con le finanze e quindi non sapevamo bene come fare. E a un certo punto, visitando vari appartamenti, ne troviamo uno che aveva proprio le caratteristiche di cui avevamo bisogno noi. C'aveva un bel giardinetto, era esposto a sud e così, però faceva veramente schifo questo appartamento, puzzava. E infatti c'erano pochissime persone che erano interessate a vederlo. Però, non lo so, con questo gene di famiglia, guardandolo, l'ho visto già trasformato, l'ho visto come sarebbe potuto essere. In particolare una cosa grossa che andava fatta era il pavimento, perché c'era un pavimento di sughero. In Germania si usa il sughero per terra. Cosa, secondo me, molto anni 60.
Cioè, la gente camminava proprio sul sughero, o sì, era sì. Un fondo.
No, c'è proprio il sughero. Se tu vai non c'è l'Oran Berlin, però se vai insomma al brigo equivalente in Germania, vendono, oltre che i laminati, vendono il sughero.
Tappeti di sughero,
le tipo. Mattonelle di sughero,
mattonelle.
Cioè, non so, mattonelloni,
sì,
insomma,
sì,
così.
Sì, sì, sì.
E si vantano pure, no? Che il sughero, questo qua, è molto, mantiene isolante. Il calore, isolante, sì, sì. Però, cioè, vi rendete conto, una goccia di olio sopra il sughero, che cosa può creare? Il bambino che fa la pipì per terra sul sughero, ecco, va bene, vi lascio a voi l'immaginazione. E visto che il prezzo era attraente dell'appartamento, avevo tutte le caratteristiche, però era brutto, io ho detto: ma scusa, con i soldi che risparmiamo, gli ho detto: Alessà, compriamoci noi il pavimento e lo montiamo noi. Così nel tempo del trasloco, oltre ad avere due bambine piccole, dove fa il trasloco dalla Francia alla Germania, il lavoro che giustamente iniziava, mi sono messo a fare pavimento, così, no prior experience required. Assolutamente non è vero, ci voleva l'esperienza e non ce l'avevo, e non avevo neanche nessuno che mi aiutasse, insomma, ad acquisire questa esperienza. L'ho fatto un po' tutto da solo nei weekend, ma ce l'ho fatta. Mille errori, mille cappellate, ma proprio arrottate collo. Però là ci abbiamo abitato quasi 10 anni, e quando il proprietario di casa gli abbiamo consegnato la casa per andare via, insomma, ha visto sto pavimento, è rimasto a bocca aperta, ha detto: ma sto appartamento è una figata, cioè è stupendo. E effettivamente è stato un grande investimento totale, non so, 1.000-1.500 euro. Beh, fatto tutto l'appartamento,
cioè, su superficie
mi sa che erano 90 metri, 80-90 metri, insomma, quindi e oggi a quasi 10 anni di differenza mi ritrovo Manu che sta rifacendo il pavimento pure lui. E esatto. Quindi è stato un tuffo nel passato, ma soprattutto è stata l'occasione per... Beh, in questi anni poi ho fatto tante altre cose, ho fatto il van, anche qua a casa nuova ho fatto tante cose, la baita, cioè, quindi certo. Poi è stato un escalation, e ho tanto da raccontare su questa cosa, però mi piacerebbe invece che oggi condividessimo un po' l'esperienza di Manu nel mettersi a collasse un po' il fatto di impegnarsi in lavori manuali di ristrutturazione, manutenzione un po' più grossi, soprattutto con l'idea che, cioè, un uomo, cioè, fa parte proprio dell'essere uomini, deve saper usare le mani, ma non perché è una questione di società, di aspettative sull'uomo, ma perché tu puoi essere veramente l'uomo più imbranato del mondo, saper utilizzare le tue mani e apprendere nuove capacità e nuove tecniche proprio per le cose, appunto, che siano così base, ecco, non è che stiamo parlando di imparare a risolvere le equazioni differenziali, cioè cose di pratiche, ecco, concrete del quotidiano, dà molta soddisfazione. Cioè io ho trovato, cioè lo sto appunto dopo 10 anni sto qua a raccontarlo, che è stato veramente di grande soddisfazione poter mettere a nuovo un appartamento, vederci il potenziale, fare le scelte giuste, imparare una tecnica, metterla giù, goderne con tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia per tanti anni, e essere al comando di questa cosa qua, non avere l'impressione che tutto deve essere delegato a un tecnico, insomma, che deve venire là a aggiustarti e fare dire. E imparare a utilizzare gli strumenti, capire quali strumenti hai bisogno, insomma, costruirsi una piccola biblioteca.
Bestat.
Sì, come si dice?
Un'officina.
Piccola officina degli attrezzi.
Un reparto attrezzi.
Esatto. Sono tutte cose che, secondo me, proprio atavicamente rispondono ad un bisogno molto molto del maschile, e penso che molti di noi hanno questo bisogno estremamente sopito perché magari a casa non si è mai fatto niente di sta roba, sopito perché la tua intelligenza e la tua creatività la spendi sui videogiochi o equivalente, sopito perché magari sei un po' imbranato e ti hanno sempre detto che lascia stare te che non sei capace, però invece siamo qua per dire che no, magari invece sei capace, o magari comunque puoi imparare. Ecco, non tutti riusciamo a fare delle opere a mano così fantastiche, però insomma ognuno al suo livello si può fare tanto cose utili, belle, e soprattutto che danno soddisfazione.
Secondo me la ricchezza sta proprio nel processo, cioè penso che sia importante, specialmente per un uomo, riprendere questo approccio pratico anche alla risoluzione di problemi domestici o costruzione di qualcosa.
Manualità proprio.
Manuale, bravo, esatto, manuale, fai da te, così, proprio per il processo che è coinvolto. Alcune cose le hai menzionate anche tu, quindi la selezione degli attrezzi, approcciare il problema, cercare una soluzione, avere la creatività di affrontare la situazione risolvendo il problema e così via.
Capire come risolvere il problema.
Come, esatto. Anche i tuoi limiti, riconoscere i limiti dove non puoi arrivare o come fare con gli strumenti che hai perché non hai magari gli strumenti adatti, eccetera. Secondo me la grande ricchezza sta proprio nel processo.
Una cosa che non abbiamo detto fino adesso, ma invece ci darei a dirlo sin dall'inizio, è che tutto questo è un boost pazzesco sull'autostima.
Cioè, e sul testosterone.
Anche. No, però, a parte gli scherzi, no, magari sì, tutta questa cosa sì. Qua sembra un po' da smanettoni, bla bla, sì. E sembra da un po' da queste quasi stereotipo del maschile, ma ragazzi miei, cioè, l'autostima di un uomo si costruisce anche attraverso anche, queste sì. Cose qua. Ma devo dire che... sentirsi al comando e al controllo di un problema pratico che magari ti supera, che inizialmente ti supera, e poi dominarlo,
sì.
Beh, questo dice tanto di te.
Sì, infatti l'ambiente intorno, per tornare a quello che dicevi prima, non aiuta secondo me soprattutto per due motivi. Il primo è che viviamo comunque in una società dove la comodità e la tecnologia che ha portato la comodità, diciamo, un po' assopiscono questo
è italiano
questo
lo dice l'esperto
e poi dall'altra è che comunque viviamo una società nel bene e nel male che ha diciamo cercato di specializzare sempre di più le competenze, no?
Hai ragione. Quindi... questo è un grande dibattito, specializzazione contro generalismo, cose, perché si dice sempre, no, sai, Jack of all trade, come, aspetta, Jack of all trades, master of none, si dice in inglese. Vuol dire che sei un po' capace a fare tutto, non sei capace a fare niente. Non sei un maestro di... E questa come cosa negativa, e indubbiamente lo è, cioè, cavolo, essere eccellente in una cosa in particolare fa tutta la differenza del mondo. Però questo spesso viene utilizzato come alibi per... fare solo quello, il mio è questo è il mio, più di questo.
Sì, esatto. Beh, c'è da dire che da un punto di vista anche di studi, se non ricordo male, sono 10.000 le ore che vengono considerate necessarie per diventare gli esperti, cioè i profondi conoscitori di un mestiere, no?
10.000 ore, hai fatto già il calcolo di quanti giorni sono?
No, però dovrebbe essere circa 5 anni lavorativi di lavoro in una persona.
Mentre parli faccio un calcolo.
Fai due conti.
Faccio due conti.
E questo secondo me è vero, cioè non possiamo pensare di essere esperti in tutto, e questo ritornerà come tema perché secondo me è importante anche parlando del fai da te. Però è importante avere un po' le mani in pasta in tutto, anche, come dicevi tu, per una questione di autostima. Io questa cosa qua l'ho un po'... Hai fatto il calcolo?
Aspetta, sì.
Io questa cosa qua un po' l'ho praticata, adesso l'aveva accennato anche Fra, perché ci siamo trasferiti io e mia moglie in un piccolo appartamento dove c'era per terra solo il massetto. Tra l'altro le condizioni non sono proprio ideali perché i muri sono una casa vecchia, i muri un po' tutti storti, fanno le pance proprio anche sui muri dritti, quindi
è
un po' impegnativo,
diciamo, così. Sono difficoltà tecniche non banali,
esatto. E infatti incide sul risultato anche un po', però sicuramente è stato bello mettersi in gioco. E anche io, che di natura mia tendo a considerarmi incapace di fare le cose, e comunque dici ok, non sarà perfetto, però alla fine riconosci che ottieni un risultato più che sufficiente, buono, per quello di cui tu hai bisogno. E questo te ne rendi conto solo dopo esserti messo in gioco.
Il principio del good enough che utilizzo nel minimalismo digitale.
Good enough.
Cioè,
abbastanza
buono. No, l'avevo detto una volta quando parlavamo di come fai a scegliere i device, no?
Che puoi
utilizzare, e uno sta lì e l'oggetto perfetto, deve avere queste caratteristiche. Io dico, cioè, l'importante è che faccia quello che deve fare abbastanza bene, poi dopo il resto non ha importanza. È la stessa cosa, vale sicuramente per il risultato da questo, anche perché è un miglioramento iterativo, Cioè, è impossibile pensare che la prima volta che fai un mobile, la prima volta che fai un pavimento, la prima volta che fai un taglio con la circolare, ecco, è il primo, non ti viene bene. Esatto. Diverrà un po'
infatti,
lo schifo.
Infatti il primo punto che vorrei far passare è il learn by doing, cioè nessuno è nato imparato.
Learn by doing.
Sì, imparare facendo. Sì. Perché nessuno è nato imparato. Imparare facendo implica imparare sbagliando anche, per forza di cose.
Sì.
Ma nessuno è nato imparato e nel processo tu impari, però per poterlo vedere devi metterti in gioco. E questo secondo me è un primo aspetto importante che poi vale anche per la vita in generale, però lo si respira quando ci si mette in gioco anche nel fare qualcosa a livello domestico.
E... comunque sono 5 anni calcolando, cioè 10.000 ore per diventare master di qualche cosa.
5 anni di lavoro, cioè 8 ore al giorno.
8 ore al giorno per 5 giorni,
esatto,
a settimana.
5 anni di lavoro, vuol dire che per diventare, diciamo, dei maestri, se vogliamo.
Esatto.
Quindi secondo me è importante riconoscere che non dobbiamo essere esperti di tutto. Però in questa società che tende un po' a compartimentalizzare, per cui tu sei meccanico, quindi non devi fare nient'altro, tu sei professore, quindi sei esperto solo nel fare il professore, tu sei agricoltore,
fai solo quello, sì.
Ecco, questo secondo me un po' dovrebbe aiutarci ad uscire da questo, il fatto di mettersi in gioco in tante cose. Io un po' penso di averlo respirato tanto perché l'agricoltore, come mio papà, è uno di quei mestieri in cui un po' ti devi sapere arrabattare un po' in tutto, perché quando hai un problema al trattore non puoi sempre chiamare il meccanico, quando hai...
devi legare una pianta, devi sapere fare i nodi, devi,
esatto,
sapere...
devi
a spinto livello... pratico.
Esatto. Quello è essenziale, diciamo, un po' nell'ambito elettrico, nell'ambito meccanico, cioè tutto quello che non riguarda solo la botanica. Quindi un po' io l'ho respirato e... però penso di aver perso per molti anni della mia vita la spinta a mettermi in gioco su questo, mentre invece l'ho recuperata più tardi. E...
c'è una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, posso aggiungere oppure ti interrompo?
Sì, no, sì, vai.
No, c'è un aspetto, secondo me, nel mettere mano ad affrontare un problema pratico, come questo qua che stai facendo tu del pavimento, di comunque della ristrutturazione di un piccolo appartamento, che è quello che c'è un passo nell'ignoto. Cioè c'è un passo iniziale in cui ti ritrovi te con davanti una pila di tavole di pavimento, te con davanti una siega, te con davanti un trapano, non lo so. C'è un momento, e questa è una cosa... cioè, adesso la mia è una cosa un po' interiore che sto dicendo, non è tanto pratica, che però... mi è venuto in mente perché ho detto è anche qualcosa che ci aiuta poi nella vita in generale, no? Che secondo me quando tu ti metti ad affrontare un problema di questo tipo c'è un momento di silenzio in cui tu sei veramente da solo, te e quello che stai facendo, perché nessuno ti salva là. Cioè se tu chiudi l'acqua perché devi riparare un tubo dell'impianto idraulico e spani spacchi la guarnizione, quello eccetera, e che rimani senza acqua, cioè se fai una cappella con l'impianto elettrico, se non lo so, qualsiasi cosa che stai affrontando, c'è un momento di non ritorno in qualche maniera, o comunque c'è un momento in cui ti rendi conto che il fatto è serio. È chiaro che non è una questione di vita o di morte, anzi non invito nessuno a fare lavori a casa che ci sono questioni di vita o di morte, però c'è un momento in cui sei solo con te stesso, e secondo me questa qui è una grandissima risorsa. È la stessa cosa che si sperimenta, lo so che non c'entra proprio niente o sembra che non c'entra niente, però è la stessa cosa che si sperimenta in montagna. Quando tu arrivi a un certo punto, a un valico, e dici che faccio, vado avanti o torno indietro? Perché so già, che ne so, le 2 del pomeriggio, riesco ad arrivare in vetta e scendere prima che fa buio? Oppure vedo le nuvole che stanno arrivando, che faccio, continuo o torno indietro? E, vabbè, questo è un esempio, così, esempi di vita reale in montagna, che però c'è un momento che fai delle decisioni per te stesso. E queste decisioni qua non sono decisioni basate, secondo me, sull'entusiasmo, sull'ottimismo, ecco, dai, sì, dai, facciamolo che tanto andrà bene, mettitici, che così... Invece sono decisioni molto serie, cioè in sì. cui tu sai che se ti metti a fare sta roba qua stai chiudendo l'acqua a casa, quindi se non risolvi stai senza acqua, punto,
sì,
fine
sì,
del
sì,
discorso sì. Che ripeto, detto così sembra una stupidaggine, non succede niente a stare un giorno senza acqua, però
no, è chiaro.
Ti mette in discussione, ti fa stare solo con te stesso e ti fa prendere una responsabilità su quello che stai facendo. Questo processo qui è un processo importante che dobbiamo imparare a vivere.
Sì, sì. No, mi fa pensare perché il tema del smanettare è un qualcosa che noi ci teniamo spesso a parlarne, però sul podcast ci rendiamo conto che è un po' limitante, no? Perché non è la parte pratica è difficile a far passare il podcast, quindi visto che hai aperto comunque una parentesi più profonda, diciamo, come si dice, più filosofica, non so come dire, più distante dalla parte pratica, sulla quale dopo torniamo, e prima di chiuderla questa parentesi vorrei dire che per me c'è un po' tutto nel mettersi in gioco su un qualcosa di pratico. C'è l'imparare facendo, di cui abbiamo parlato prima, che è un qualcosa che vale sempre nella vita, cioè il fatto che tu aggiusti sempre il tiro del tuo cammino, diciamo, perché hai sbagliato un qualcosa, ma lo riaggiusti la volta successiva e impari facendo, così via, anche dai tuoi errori. E c'è anche, e lo fai, diciamo, senza che questa cosa implichi grandi problematiche nella tua vita, perché si parla di qualcosa di domestico. C'è la dimensione della scelta, perché ti porta tanto a fare delle scelte, no? Alle volte
compromessi
sì, esatto, sì. Compromessi in senso buono, cioè il fatto di trovare delle soluzioni che però si adattino a un contesto, a una situazione, e quindi aiutare anche il tuo spirito creativo e
critico, anche sì,
esatto, creativo e critico. Intraprendente in questo spirito critico, esatto, questo è un altro aspetto molto, molto importante. Il dover gestire degli attrezzi, no? Anche questo, insomma, è un parallelo nella vita, con cui abbiamo strumenti a disposizione che vanno utilizzati per diverse situazioni, in modi diversi, e a volte bisogna saper fare con quello che si ha, anche nella vita. E il riferirsi a qualcun altro, cioè avere il bisogno, perché ci sono i momenti in cui sei tu, come è nella vita, che devi affrontare le scelte, le cose. Tu puoi avere la guida, i compagni che ti sostengono, tutte cose fondamentali, preziosissime, però sei poi tu che devi metterci le mani, tu che devi scegliere se sposarti o meno, eccetera, e chi ti ha accompagnato non sarà nella merda con te se sarai nella merda anche tu. E, però c'è anche questo aspetto di sapere di riconoscere i tuoi limiti, quindi sapere che hai bisogno di qualcun altro, per esempio la persona che ha superato le 10.000 ore nella sua professione, esatto, sì. Può darti un consiglio, no? E quindi aprirti anche al consiglio esterno,
o anche semplicemente uno che è passato prima di te, cioè non so, io
esatto.
Lui mano ha fatto sto pavimento, mi ha chiesto a me delle cose, ma non so se i consigli ho dato sono stati buoni oppure no, però sì. Insomma sicuramente anche un confronto, anche questa qua è una cosa molto, secondo me, molto maschile, quella di sapersi confrontare e di saper fare spalla uno con l'altro di fronte alle difficoltà. Sì.
Poi l'ultima cosa che secondo me è sempre parallela con la vita è l'imprevisto, perché poi in realtà quando metti le mani nelle cose ti rendi conto che non è quasi mai come
l'avevi
aspetti.
Pensato, sì, sì.
Per me questa cosa è stata molto vera, perché veramente i muri sono storti e se uno si mette in fianco a guardare il muro che è già storto, nel senso che gli angoli non sono di 90 gradi, ma poi fa proprio delle pance, vedi proprio le pance, metti il pavimento e vedi che si allarga, e il battiscopo bisogna inventarsi un modo per farcelo stare. Quindi diciamo la dimensione dell'imprevisto e delle cose che non vanno come ti aspetti, e saper anche adattarsi a questo, è anche un altro aspetto, diciamo, che si rispecchia poi nella vita.
Tutto il processo è un processo di uscire dalla propria zona di comfort, tendenzialmente,
sì.
E aprirsi all'ignoto e prendersi le responsabilità su qualcosa. Però poi c'è tutta una serie di cose che ti riporti a casa che sono importanti. Autostima, cioè imparare a riconoscere il proprio valore, perché anche nel fallimento, voglio dire, cioè,
certo.
Non è che bisogna, non è che di fronte al fallimento bisogna per forza deprimersi, cioè di fronte al fallimento si può anche dire cavolo, ho avuto il coraggio di affrontare questa roba qua e stavolta ho perso, cioè va bene anche così, cioè si può vivere questa cosa qui. Credo che lo scoglio più grande, almeno oggi, uno degli scogli più grandi è il... viviamo in una società dove tutto è un'assicurazione, che ci abbiamo le professoresse dei miei figli che dicono chi se la prende la responsabilità se il bambino, se il ragazzo si fa male, sta qua, inciampa da... pensa, e c'è stata una professoressa che ha avuto una denuncia perché il bambino è inciampato davanti alla scuola, e chi se la prende poi la responsabilità, chi se la prende la responsabilità, ma che discorsi sono? Che discorsi sono? La nonna d'Alessandra era indecisa se dimettere o non dimetterla perché in ospedale non c'era personale e quindi gli stava avendo le piaghe, un casino, così, e stava meglio nell'RSA e tutto il resto. Ma poi chi se la prende la responsabilità di dimetterla? Chi se la prende? Dipende te, chi fa che se la prende? È normale, te la devi prendere tu. Ecco, viviamo quindi in un mondo dove... una mentalità, vivere in un mondo mi sembra sempre una frase fatta, però viviamo sicuramente in una mentalità in cui ogni cosa, no, ci sono i 30 giorni di garanzia per questo, eccetera, eccetera. Invece è importante uscire da questo tracciato qua e entrare un po' in un ignoto. Penso che... ci sono due cose ancora che voglio dire, che la prima è che un grosso scoglio sicuramente in tutto questo è trovare il tempo per fare queste cose, perché appunto viviamo talmente catalogati in uno schema settimanale che è averci il tempo. Io ho un mio carissimo amico che è bravo a fare tutto, però ogni volta mi dice ma averci il tempo a fare le cose. Secondo me questo è importante, porsi di fronte a questa domanda qua, è averci il tempo e fare un'analisi di realtà, se questa mancanza di tempo è qualcosa che tu vuoi avere nella tua vita o non vuoi avere nella tua vita, perché sei tu al comando, non è che perché allora il tuo lavoro ti impegna in questo modo, allora questa è l'ultima parola sulla tua vita, non è così.
No.
Questo è un metro di misura per aiutarti a capire se è quello che vuoi, questo tipo di vita oppure no.
Anche la gestione del nostro tempo, anche un indice delle priorità che abbiamo veramente non nel nostro pensiero, nell'iperuranio del nostro pensiero, ma come concretamente viviamo le priorità che abbiamo, no?
Anche perché tu lavori per generare un reddito. Un reddito che poi vai a spendere col muratore, l'elettricista, il falegname per farti fare cose che magari potresti farti tu. Adesso, qua non si tratta di risparmiare, il punto è il tuo tempo lo vuoi barattare con un reddito, lo vuoi barattare con imparare delle cose che magari sei contento di fare per te stesso. Un discorso molto ampio, non lo facciamo adesso,
non per tutti,
è chiaro, però insomma... secondo me aprirsi a questo dialogo ha un suo valore. E l'ultima cosa che voglio dire è questa: ci sono tanti ragazzi, ne sentiamo condivisioni, ci scrivete così, che fanno fatica a prendere decisioni per la propria vita, vivono in qualche sorta di immobilismo, un immobilismo che nasce da dubbi, paure, traumi subiti, sconfitte non risolte. I motivi possono essere tantissimi e io non penso che bisogna colpevolizzarsi se si percepisce un'immobilità nella propria vita, una difficoltà a prendere delle scelte. Secondo me mettersi di fronte a un lavoro manuale come rifare il pavimento, no? Camperizzare un van, costruire una bicicletta da zero, quello che sia la cosa che comunque ti solletica o di cui hai bisogno, quello è un modo per uscire da questo tipo di mentalità, perché lì sei costretto all'interno di una scatola controllata, di un ambiente controllato, perché stai soltanto costruendo una bicicletta, non succede niente anche se rimane lì, o riparare la motocicletta, prendere una motocicletta da restaurare, che ne so, quello che sia il tuo campo. Ecco, mettersi in questa cosa qua è un modo pratico, no? Per incominciare a far girare la ruota. Cioè incominciare a entrare in un meccanismo di prendere delle decisioni, che non sono decisioni della tua vita, sono decisioni sulla ristrutturazione della motocicletta.
Esatto.
Quindi vai, cambia le candele, poi vediamo se parte, poi vai, fai regola l'anticipo, il minimo, pulisci il carburatore, vai avanti, rifai le fasce, e vai avanti, e vai avanti, e vai avanti, e vai avanti. Questo tipo di di processi sono processi che appunto riguardano semplicemente la motocicletta, ma in realtà sono processi interiori che poi tu, quando tu li interiorizzi, diventano effettivamente strumenti efficaci per la tua vita. Infatti, come vedete, siamo partiti dal pavimento e siamo arrivati a acquisire strumenti concreti per uscire dall'immobilismo della tua vita, dalle paure, da acquisire un nuovo livello di autostima. Quindi il pratico per l'uomo ha tante tante valenze.
Sì. Ci sarebbero un sacco di cose da apre un sacco di cose questo argomento qua. Io direi che per portarlo un po' anche su un piano più concreto, il punto di partenza per una persona che non ha mai messo le mani in pasta su questa cosa può essere risolvere i problemi che vengono posti a livello domestico.
Sì.
Quindi spesso dalla moglie o comunque o dai figli, però diciamo anche chi vive da solo, chi cioè davanti a un'esigenza rispetto alla quale tendiamo a dire ok, adesso ho un problema al rubinetto, chiamo l'idraulico, oppure ho un problema alla lampadina o all'impianto, chiamo l'elettricista, e magari porsi la domanda se è una cosa potenzialmente risolvibile da soli. E io credo che qua spesso arriva uno scoglio, molto di più forse oggi, in cui uno dice ma io, cioè è scandaloso che non lo so fare, ma cioè, è ancora più scandaloso che io chieda a qualcuno per dire come si fa, perché ho 40 anni e non so cambiare il tubo del lavandino, e cioè chiedere come si fa a qualcun altro diventa ancora più umiliante, se vuoi, no?
Tu dici, no?
A me è capitato di pensarlo, okay, questa cosa. Quindi se qualcuno si rispecchia in questa cosa.
Non lo so se questa è la cosa che più...
Però in ogni caso, secondo me, invece vale la pena dire no, cioè questa cosa qua adesso la imparo e ne approfitto per impararla. E aprendosi anche all'aiuto di qualcun altro, ecco. Quindi partire da questo, e l'altra cosa che tu accennavi, da un interesse che uno può vivere, quindi può essere una passione per l'automobile, la meccanica, una passione per la costruzione dei mobili, per il legno, la falegnameria, per la programmazione, per...
Programmazione non la metterei in questo ambito qua.
Pensavo alla domotica, perché io mi ero cimentato. Comunque una
tutto ciò che è informatica rischia sempre di portare, lo dico per esperienza personale, perché appunto io programmo tanto, tutto ciò che è informatica ti porta un po' in un loop di pippeggiamenti mentali che sono molto poco pratici. Secondo me l'informatica è quel campo in cui sicuramente bisogna risolvere dei problemi pratici, cioè dei problemi concreti,
solving,
sì, diciamo. Esatto, e questo è molto utile, molto bello, ti apre la possibilità a fare cose, appunto ti puoi fare tutta una domotica come te pare a te, insomma, per fare un esempio pratico,
sì.
Oppure non so, avere un server a casa che ti faccia questo o quest'altro. Allo stesso tempo, siccome è così, come si dice, non, è così poco concreto, no? Rischia di avere orizzonti troppo ampi, e quindi ti fa entrare in un loop di perfezionismi, ti fa entrare in un loop di... insomma, di copia e incolla, cioè nel senso, capito, sto pezzo di codice funziona, lo sbatto lì e non so neanche che fa.
Sì,
cioè,
sì. Io pensavo alla domotica nel senso che è legato comunque all'elettronica, quindi mettere mani, collegare fili, accendere luci, audio, microcontrollori, così, per cui forse lo chiamiamo più saldare.
Però secondo me i campi proprio, poi ognuno fa quello che vuole, però insomma sono proprio i campi principali, proprio i campi migliori per mettere mano su queste cose qua sono la meccanica, che può essere la meccanica della moto, della macchina, la bicicletta, tutto questo ambito qui, la falegnameria, che può essere costruzione di mobili, riparazione di mobili, potrebbe essere, io metterei falegnameria anche tutto il lavoro del fare il parquet a casa, rifare il pavimento, come stai facendo tu. Poi ci sta la parte di muratura, che sì, tutta la parte muratura che appunto ha a che fare, che magari devi fare un muretto in giardino, oppure non so, devi mettere anche un muro di separazione a casa, non lo so, questa è già una cosa un pochino più grossa, e fare delle riparazioni di muratura dentro casa, sicuramente questo qua è un altro ambito interessante.
Ho dovuto cimentarmi in quello. Ecco, questo è un esempio in cui io dicevo, ma adesso come... perché mi sono ritrovato in una situazione in cui è arrivato un muratore a fare delle cose, però dopo ho dovuto fare io, rifinire io. Tra l'altro mi sembrava la parte più facile, l'avesse fatta lui, quella più difficile toccasse a me. E per esempio mi sono sempre domandato come fanno a mettere la malta su una parete, su un soffitto, diciamo, no? Poi cade giù così. Quindi cimentarmi in queste cose qua è stato anche sono stato obbligato, ed è stato bello anche vedere che qualcosa, dai, si viene fuori.
La cosa interessante, secondo me, che invece è un po' un controesempio rispetto a quello che dicevi te, è che siccome nessuno fa mai niente, io ho trovato spesso, non sempre, però spesso ho trovato che chiedere consiglio a qualcuno che esperto, e in realtà l'esperto era contento di insegnarti. Perché pure tutti sti falegnami, tutte queste persone qua sono sole, cioè nel senso che ormai non sa fare nessuno più queste cose,
sì.
E vedere che magari un ragazzo si cimenta a fare qualcosa che tutti quanti si fanno fare dal professionista, è come condividere una piccola passione insieme, no? È un po' il professionista, sì, che si rivede in te, che sta imparando quelle piccole cose, ti dà due trucchetti, due cose. Molto bello questo qua, è anche un altro bel tema da parlare nel podcast, passare la conoscenza. Io, sì, quando ero professore, per me la cosa più bella di tutte era sicuramente questo, cioè passare il mestiere a chi veniva dopo di me, è stato molto molto affascinante. No, una cosa con cui volevo chiudere riguarda gli attrezzi.
Ah, sì.
Non perché voglio parlare di trapani e di seghe circolari, ma piuttosto perché ci sono due concetti che ho imparato con il tempo che secondo me sono, cioè io trovo importanti e non banalissimi, cioè non proprio scontati. Il primo è sicuramente che per affrontare un lavoro devi saper fare un'analisi degli strumenti di cui hai bisogno, e chiaramente qualsiasi lavoro tu faccia, tra l'altro una cosa che non abbiamo detto ma lo posso dire adesso, prima risorse su tutte, proprio la banalità delle banalità per imparare qualche cosa è YouTube, cioè veramente
ad oggi
è imbarazzante dirlo, però è così, veramente io ho trovato idee, progetti, parto tecniche così semplicemente guardando qualche video. È chiaro che non sono completamente esaustivi, magari alcune cose sono incomplete, però vedere una persona che fa una cosa ti aiuta molto più che un manuale scritto, almeno sì, a me sì, questa sì, cosa per me è stata importante. Quindi se tu devi affrontare una cosa di cui non sai niente, la prima cosa da fare è andare a vedere se qualcuno su YouTube già ha spiegato, così lo guardi, vabbè, chiusa parentesi. Però il problema è che appunto guardando magari un video su YouTube trovi il tizio che fa un mobile di falegnameria e che accede ad attrezzi da falegnameria, non so, seghe da banco, frese, tutta una serie di cose che tu non ci puoi avere dentro casa e non hai neanche intenzione di comprarle dentro casa, delle cose del genere. Sì. Tu stai, c'è una sega circolare a mano, c'è una seghetta alternativa e qualche altra cavolata. Dici, ma come faccio io a realizzare la stessa cosa che ha realizzato questo qua se quello usa la sega da banco? Quindi... ecco, nell'affrontare un problema c'è sempre il pericolo di entrare nel loop, ho bisogno di questo attrezzo, ho bisogno di quest'altro attrezzo, ho bisogno di quest'altro attrezzo, se no non lo posso fare. E questa cosa è vera solo in parte, nel senso che un po' come anche nella fotografia che dice non è tanto la macchina fotografica che fa la foto, ma l'occhio del fotografo, questa cosa è stravera, però è anche vero che se devi fare una foto notturna e non c'è il cavalletto, non la puoi fare.
Certo.
Quindi è vero che devi fare un'analisi degli strumenti che ti servono. Questo è il primo concetto importante. Inizia con quello che hai e tutto quello che devi fare lo puoi fare con quello che hai. Valuta piccoli upgrade, se sono necessari, per poter completare il lavoro. Ma certamente non puntare, cioè non fermarti perché ti mancano gli strumenti. È chiaro che verrà meglio con la sega da banco, siamo tutti d'accordo, viene sicuramente meglio e anzi ti dirò di più, ci metti anche meno con la sega da banco. io alcuni tagli li ho fatti fare al falegname. Gli ho detto, senti, c'ho sti legni, te fammi sto taglio, perché avevo bisogno che fossero precisi, avevo bisogno che fossero una certa dimensione, e non volevo errori, o comunque non volevo perdere tempo a magari fare e rifare quel taglio perché non veniva preciso. Quindi ti puoi anche far aiutare da questo punto di vista. Questo però è il primo concetto, è, diciamo, aggiorna il tuo set di attrezzi per quello che devi fare, ma senza entrare in loop strani, eccetera. Però la seconda cosa che voglio dire è questo: gli attrezzi che devi comprare, cerca di comprarli buoni, perché una cosa invece che io ho sempre sbagliato negli anni è che ho sempre mi sono sempre arrabattato. Non ho mai avuto la sega giusta, non ho mai avuto la lama giusta, non ho mai avuto la punta giusta, non ho mai avuto il trapano giusto. E queste cose qua, alla fine, ti fanno perdere un sacco di tempo, ti fanno fare il lavoro peggio. Io non so quanti trapani economici ho fuso per fare appunto buchi nel cemento armato, eccetera, quando invece con un bel martello li facevi in un secondo. E quando poi ho fatto l'investimento di un trapano a martello, ho fatto tutto quello che devo fare nella metà del tempo, meglio, e ce l'ho da anni. Quindi considera sempre questo, che quando vado a comprare le punte MDS per il trapano, compro quelle buone della Makita, compro quelle buone della, come si chiama, quell'altra marca americana,
Bosch.
No, c'è una marca, adesso non mi sfugge com'è, comunque non importa,
cioè, Milwaukee.
Sì, compro le punte che costano anche 2-3 volte rispetto a un'economica. Però cavolo, cioè, quando fai un buco nel muro o fai come Dio comanda. Quando faccio il buco con quell'altro si spacca tutto, la mezzo muro e compagnia bella. Perché, ripeto, quando tu vai a fare un buco nel muro, se lo fai con una faccio un esempio, sì, magari non è vero in generale, però così un po' per far capire, faccio un buco nel muro con una punta buona, il buco viene fatto a regola d'arte, non crolla mezzo muro perché il buco è molto preciso, faccio quello che devo fare, metto il tassello, ho finito. Se tu fai un buco con una punta magari che balla, che non buca bene, magari ci mette più forza, devi mettere più martello, il muro vibra, crolla mezzo muro, il buco l'hai fatto con più difficoltà, è sporco, però devi stuccare, lo devi mettere a posto, eccetera. Cioè a volte non vale proprio la pena. E poi magari quella punta dopo 2 anni è da buttare, invece quella Milwaukee ti dura 10 anni, non so, ti dura per sempre. Quindi il padre di mia cognata, che è venuto a mancare qualche anno fa, che era uno che sapeva fare tutto con le mani. E la sua officina è una specie di miniera d'oro in qualche maniera, che è pieno di tante cose che ancora adesso possiamo utilizzare, perché molti di quegli strumenti erano buoni, erano pensati bene, erano pensati per funzionare. Quindi l'officina di un uomo è un po' una sua eredità. Adesso qua la cosa è un po' esagerata forse, però non tanto. Cioè, io ho visto alcune falegnamerie antiche, magari in montagna, in qualche baita, in qualche cantinetta. Cioè, quelle vengono usate da generazioni. Sì. Ci sono strumenti, oggetti. Cioè, la mazzetta che usiamo alla baita è una mazzetta che è stata degli anni 30. È l'accetta, quella piccolina per tagliare rametti, ma sarà pure degli anni 30, anni 40. Sono oggetti fatti bene, fatti per durare, e che durano, insomma, se ne hai rispetto, se ne hai cura. Così la stessa cosa, gli oggetti che compri tu, sì, magari hai bisogno di una cosa da battaglia, la compri a 5 euro, eccetera. Però magari ne vale la pena di comprare questa, per questa volta mi compro un trapano buono. Lo compri una volta, cioè spendi 150 euro, ma quello è il trapano di famiglia. Cioè, nel senso, non soltanto tua famiglia, ma per te, per i tuoi figli, per chi verrà dopo e compagnia bella. Poi è chiaro che stiamo esagerando, no? Cioè, un po' allargando il discorso.
Spesso i soldi che risparmi per un prodotto di bassa qualità, poi li spendi in tempo o in...
O lo devi ricomprare. Sì, cioè, esatto. Per fare la baita, guarda, io ho bruciato almeno 2 trapani. Finché non ho comprato il trapano buono. Quindi anche questo è veramente da valutare ed è importante. E poi non è detto che sia un problema di soldi, perché magari perdi un po' più di tempo, lo cerchi magari di seconda mano, eccetera, usato, eccetera, sì. Lo trovi usato, lo trovi subito su eBay, magari vai a spendere anche poco di più rispetto a un prodotto nuovo, però insomma hai un prodotto valido, e questo tutto anche questo processo di capire l'attrezzo giusto, di investire, c'è anche proprio una bellezza nel prendere in mano uno strumento che funziona. Cioè, quando uso la tronchese, quella, una sega circolare grossa per fare dei tagli ortogonali oppure con una certa angolazione, che è una sega circolare della Bosch buona, cui ci ho speso un po' di tempo per capire quale dovessi prendere, e anche ho speso un po' di soldi per acquistarla, però francamente, cioè, nell'utilizzarla è proprio, ti dà soddisfazione, perché è un oggetto che vedi che è fatto bene. È un po' come guidare una macchina di qualità o guidare una cosa come la mia, che si sente quando chiudi la porta.
Poi ci sarebbe poi l'aspetto anche del prendersi cura degli attrezzi, che è anche quello, no? È un aspetto più, cioè, che poi rispecchia anche le cose che capitano fuori dall'officina.
È così, è così. Bene, io penso che abbiamo un po' tirato fuori un po' di argomenti, e vi lasciamo un po' alla vostra riflessione, ai vostri progetti personali. E basta questo qui, secondo me non c'è nient'altro da dire. Se avete domande, suggerimenti o cose su questo argomento, su altre cose, comunque l'email è scrivi@realman.it. Sempre su realman.it potete iscrivervi alla newsletter, che è circa una volta al mese, anche se stiamo valutando di aumentare la frequenza, ma ancora non ci siamo arrivati. Poi stanno continuando i gruppi Realman, io sono strafelice sentire che il gruppo della Romagna si incontra un sacco, vedo anche il gruppo di Salerno che è molto attivo, e quindi se volete partecipare ai gruppi Realman per entrare a far parte di un circolo di uomini che sono mossi dal desiderio del cambiamento e trovare intimità con altri uomini per poter appunto mettere mano a, non so, alle proprie difficoltà personali. E una cosa bellissima che mi diceva un ragazzo è che io in questi gruppi qua tiro fuori robe che non ho mai tirato fuori con i miei amici, appunto perché sono pensati per queste condivisioni. Esatto, quindi questo qui è, se siete interessati a fare un lavoro di questo tipo, potete mandare un messaggio sempre su scrivi@realman.it, dove scrivete nome e cognome, età, provenienza, stato, se sei appunto sposato, single, eccetera eccetera, e una descrizione, una motivazione sul perché vuoi entrare in un gruppo Realman. E c'è un gruppo generale che copre tutto il territorio nazionale, e poi ci sono dei gruppi appunto locali a seconda dell'esigenza delle persone che partecipano. Penso che per questa settimana è tutto, quindi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio, e per il resto buona settimana.
Aggiustate tutto quello che trovate.
Bye, ciao.